Buonasera a tutti. Ecco, certamente parlare dell'Eucaristia nella sua immensa ricchezza in sei incontri è cosa veramente che fa tremare le vene e i polsi. Però cercheremo di dare delle pennellate, abbiamo già cominciato, per capire la grandezza di questo sacramento, ma soprattutto per cercare di non distorcerne i significati, sottolineandone e il contenuto e vedremo anche i momenti celebrativi negli incontri precedenti. Nel primo incontro avevamo collegato l'Eucaristia alla Pasqua ebraica e avevamo presentato l'Eucaristia come la nuova Pasqua cristiana, che ci fa fare il passaggio da una condizione di morte, di peccato, di angoscia, di sofferenza, alla libertà e alla felicità del Regno. Oggi invece, tramite il brano che abbiamo ascoltato, vogliamo riflettere su un altro aspetto che secondo me, biblista, è fondamentale. Per capire i testi neotestamentali sull'istituzione dell'Eucaristia, bisogna avere ben presenti quel genere letterario così frequentemente adoperato nei libri profetici, che è il genere letterario del mimo. Che cos'è un mimo? Sono delle azioni simboliche che tutti i profeti facevano. Sono più di 30 e precedono o accompagnano le esposizioni orali. Sono gesti simbolici rivelativi, talora sono delle vere e proprie pantomime, delle piccole scenette, dei brevi spot pubblicitari che devono servire a imprimere bene nella mente degli astanti un determinato concetto o una particolare rivelazione. Faccio degli esempi, non ve li dico tutti e 30, se no facciamo notte, ma Achille di Silo divide il suo mantello in 12 pezzi e ne dà 10 a Geroboamo per significare alla morte di Salomone che Israele si dividerà nel regno del nord che avrà 10 tribù con Geroboamo e nel regno del sud, che è il regno di Giuda, che sarà composto da 2 tribù. Geremia è uno dei profeti che usa di più il genere del mimo. Per esempio, prende un pentolone, lo inclina verso mezzogiorno per descrivere che dal nord arriveranno i babilonesi ad invadere Israele. Oppure prende una preziosa cintura, diremmo noi una cintura firmata, la mette a marcire nell'Eufrate, tutti gli dicono: ma sei scemo, questa è una cintura che costa 200-300 euro e tu la metti a marcire? Dice sì, perché Israele è la cintura di Dio. Voi sapete che la parola Amen significa mi attacco, ti abbraccio, è il verbo che viene usato proprio per indicare l'azione della cintura sulla nostra pancia. Ecco, Israele è la cintura di Dio, ma Dio toglierà la sua cintura e la farà marcire nell'esilio di Babilonia. Così un'altra volta Geremia entra in una magnifica cristalleria, pensate Richard Ginori, e si mette con una verga di ferro a spaccare tutti i vasi che ci sono dentro. I commessi gli saltano addosso, lo bloccano e lui dice sì, anche la casa di Israele, che pure è un cristallo prezioso agli occhi di Dio, sarà così distrutta, no, dall'ira del Signore per i vostri peccati. Un'altra volta Geremia se ne va in giro con un pesante giogo da buoi sulle spalle per significare l'imminente cattività babilonese. Poi, al contrario, mentre Nabucodonosor assedia la città santa e Geremia sta languendo nelle prigioni di Sedecia, ecco che il profeta dispone l'acquisto di un campo in Anatot. Dice: ma come? C'è l'invasore, tu sei il prigioniero, stai per morire, vai a comprare dei campi? Sì, è il pegno di un avvenire felice, è il segno di qualche cosa di bello che verrà dopo. Isaia se ne va spoglio e scalzo per 3 anni per indicare la prossima deportazione a Sira. Ezechiele annuncia la distruzione di Gerusalemme attraverso l'immobilità per alcuni mesi, cibo misero e razionato, i capelli bruciati. Osea, che legge la sua tragica situazione coniugale, vi ricordate, è fatto cornuto da Gomer, figlia di Diblaim, che va probabilmente a prostituirsi addirittura in un altare, in un santuario dove si esercitava la prostituzione sacra, e dice: ecco, io potrei divorziare da lei, ha commesso adulterio, ma come Dio non divorzia mai da noi, nonostante i nostri adulteri, nonostante le nostre prostituzioni, i nostri peccati, così anch'io andrò a riprendermi Gomer, la perdonerò, rivivrò con lei una luna di miele e starò per sempre con lei. Anche nel Nuovo Testamento noi abbiamo dei mimi. Quando Gesù maledice il fico, non è che Gesù ce l'abbia con le piante di fico, eh? È un mimo, è un simbolo per indicare la condanna di Israele che di fronte a Dio è improduttivo, anche se quella di Gesù più che una maledizione è una constatazione. Altro mimo, la cacciata dei venditori del Tempio. Gesù fa una cosa veramente strana. Voi vi ricordate, caccia i cambiavalute e i mercanti di animali, ma erano personaggi indispensabili per il buon funzionamento del Tempio. I cambiavalute, perché sapete, potevano essere offerte a Dio soltanto delle monete che non avessero effigi umane, e invece tutte le monete non avevano, come le monete di Israele, nulla sopra, ma avevano le figlie dell'imperatore o di questo o di quel re. I venditori di animali, ma meno male che c'erano, pensate se uno doveva arrivare da Nazareth o dalla Galilea del Nord portandosi il bue o il toro da sacrificare o i 2 colombi, meno male che c'erano. Allora perché Gesù fa questo strano gesto? Gesù fa un mimo, perché? Perché vuole restaurare il Tempio come luogo di preghiera e aprirlo soprattutto ai pagani, perché era l'atrio dei pagani, la sede del mercato boario e sede dell'attività cambistica del Tempio. Inoltre, secondo Giovanni, caccia non soltanto i venditori, ma caccia anche le pecore, gli agnelli, per indicare che ormai è lui l'agnello definitivo che pone fine ai sacrifici antichi. Altro mimo di Gesù, quando entra in Gerusalemme cavalcando non un cavallo bianco, ma cavalcando un somaro preso in affitto, per di più, preso in affitto, per realizzare la profezia di Zaccaria, che aveva detto che il Messia sarebbe stato umile e avrebbe cavalcato un asino e un puledro figlio d'asino. L'Eucaristia è l'ultimo grande mimo profetico di Gesù. Quando Gesù compie l'istituzione dell'Eucaristia, fa quella che Geremias dice l'ultima sua grande parabola. Porgendo il pane dice: questo è il mio corpo dato per voi. Offrendo il calice dice: questo è il mio sangue versato per voi. Il primo significato di questa azione è che egli si è donato totalmente ai fratelli, che la sua vita è un'oblazione completa per gli uomini. Distribuendo il pane, Gesù manifesta con le parole che si dà. Facendo circolare il calice, dichiara che versa il suo sangue. L'Eucaristia è il mimo, la scenetta che Gesù fa per significare la sua morte, il dono totale della sua vita che fra poche ore avverrà. E 2 sono le sottolineature che Gesù vuole dare a questo gesto. Primo, la volontarietà del suo dono. Non è che gli è capitato così, di morire per i fratelli, ma non voleva, ma non si cercava questa morte, eccetera. No, è una libera scelta d'amore. In Giovanni, vi ricordate, aveva detto: ora l'anima mia è turbata e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. No, per questo sono giunto a quest'ora. E nell'ultima cena, sapete che con grande consapevolezza dice: la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Colui che ha intinto con me la mano del piatto, quegli mi tradirà. Quindi Gesù accetta volontariamente, fino in fondo, la condivisione della vita umana. Non si tira indietro, non fugge, deliberatamente offre. Secondo aspetto di questo mimo è la totalità del dono. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè fino al supremo compimento dell'amore, che è dare la vita per coloro che si amano. Il pane mangiato e il vino bevuto sono il segno di questo consumarsi per i suoi, sono il segno di questo farsi tutto per i suoi. E allora state attenti, Gesù accompagna questa scenetta, cioè io mi faccio mangiare da voi come mangiate questo pane, io mi faccio bere da voi come bevete questo calice, attraverso due comandi. Il primo comando è: prendete, mangiate e bevete. Sottolineo questo prendete, quindi il concilio è partito proprio di qui per dire che la comunione sulla punta della lingua era un po' una cosa strana. Gesù non ha detto: tirate fuori la lingua che vi do il mio corpo, ha detto: prendete, afferratela. Secondo, fate questo in memoria di me. Gesù ordina ai suoi non di dire altre messe, non gli passava neanche per l'anticamera del cervello. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, ordina che i suoi discepoli si facciano cibo per gli altri, si facciano bevanda per gli altri, che diventino cibo per tutti, che si lasciano mangiare dai fratelli. Guardate, se non capiamo questo, non capiamo l'Eucaristia. Se non capiamo l'aspetto biblico dell'Eucaristia, non capiamo il significato più profondo. L'Eucaristia è questa azione scenica in cui Gesù esprime la totalità del suo dono e dice a tutti noi: anche voi dovete donarvi totalmente. Questa è la base per ogni altro discorso eucaristico. Per carità, gli altri significati ci sono tutti: la presenza reale di Gesù, il sacrificio della nuova alleanza, il segno escatologico del viatico per la fine dei tempi. Per carità, ci sono tutti, ma sono secondari a questo significato. E da questo significato, dal significato del mimo, traggono luce, traggono comprensione. Si noti che nel mimo eucaristico il momento centrale è dato non dai due elementi significativi del corpo e del sangue, ma dal dono che Dio fa di Gesù e che si compie nella sua morte violenta, il mio sangue versato. E qui allora facciamo una piccola riflessione sulla terminologia del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia che abbiamo sentito ascoltare. Corpo e sangue. Innanzitutto vediamo che le parole soma e aima, corpo e sangue, non costituiscono una coppia di concetti frequentemente citata come tale. Cioè in genere si parla di sarx, carne e sangue. Perché? Perché l'equivalente del greco soma è in ebraico gufa, che è l'io, che è il soggetto, che è il soggetto. Allora il termine sangue, invece, secondo la concezione soprattutto veterotestamentale e giudaica, indica la morte, specie se violenta. Allora la coppia non è tanto il mio corpo e il mio sangue, ma è la mia persona, è la mia vita donata, la mia vita versata. Ecco, il Signore dice: prendete la mia persona, prendete il mio io, prendete la mia vita con totalmente offerta, oblata per voi. Il calice, tutti i racconti dell'istituzione dell'Eucaristia menzionano che Gesù prese il calice e lo diede ai suoi discepoli. Se avete sentito, Luca parla addirittura di due calici, uno all'inizio e uno alla fine, sono residui del seder pasquale, della cena pasquale che prevedeva, vi ricordate, i cinque calici. Orbene, il calice che cosa indica? Il calice indica la vita, la vita. Questo è il calice, questo calice è la nuova alleanza del mio sangue e segno nel linguaggio biblico della vita stessa dell'uomo. Pensate quando i salmi cantano il mio calice trabocca, il Signore è mia parte di eredità e il mio calice. Pensate a quando Gesù parla a Giacomo e Giovanni che chiedono i primi posti e Gesù dice potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono lo possiamo e Gesù aggiunge il mio calice lo berrete, cioè la mia sorte, la mia vita. Nel Getsemani Gesù prega passi da me questo calice. Se notate bene, nella formula di consacrazione si parla sempre non di vino, ma di calice. Il calice è la vita di Gesù, regalata ai discepoli e a tutti gli uomini. E tutti sono a loro volta chiamati a fare della propria esistenza un dono gratuito per gli altri. C'è un altro termine su cui ci fermiamo brevemente, che è il termine dato per, traducono alcune Bibbie, per molti in remissione dei peccati. Nulla di più sbagliato, perché il termine greco polloi corrisponde all'ebraico rabbim, che significa non molti, ma la moltitudine. Capite che c'è una bella differenza, eh? Se il mio sangue è dato per molti, vuol dire che per altri non è dato. Se invece il mio sangue è dato per la moltitudine, vuol dire che è dato per tutti. La comprensione corretta è proprio questa, tant'è vero che Luca e Paolo, quando parlano del corpo dato e del sangue versato, semplicemente dicono questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dato per voi tutti in remissione dei peccati. C'è un altro termine che è un concetto chiave, che è il verbo paradidonai, cioè essere consegnato. Essere consegnato che cosa vuol dire? E non essere più padroni di se stessi e accettare che gli altri ci dominino e diventare servi e diventare schiavi. Ecco, Gesù è consegnato come il servo di Yahweh di Isaia, come i profeti, come i giusti, come il Battista. Tutta la vita di Gesù è un consegnarsi. Questo verbo ritorna quando Gesù è consegnato ai sommi sacerdoti, a Pilato, ai soldati. E qui si dice che nell'Eucaristia il suo corpo è consegnato. Questo è il mio corpo consegnato per voi. Consegnato per voi. È veramente lo svuotarsi, lo darsi, il darsi agli altri. È una proposta che la prima Chiesa non accetta. Noi l'abbiamo già vista in Marco 8, quando Gesù, proponendo la via del consegnarsi, la via della croce, viene preso in disparte da Pietro che gli dice «Maestro, non sia mai!» e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù rimette Pietro nel suo ruolo di discepolo che deve camminare dietro al Maestro e gli dice «O pisumu», cioè «Vieni dietro di me!» e lo chiama Satana, avversario. Ecco, il discepolo dovrà rinnegare la sua vita, dovrà disconoscere se stesso, dovrà misurare la propria vita non in base a ciò che avrà, ma in base a quanto donerà. La Chiesa primitiva, ma anche la Chiesa attuale, ma anche ciascuno di noi, rifiutiamo questa logica del consegnarsi. Tutti noi vogliamo essere primi e non ultimi. Tutti noi vogliamo realizzare la nostra vita, altro che consegnarla agli altri. Tutti noi vogliamo decidere da noi stessi e non certo che gli altri dispongano di noi. Tutti noi vogliamo gli onori e rifuggiamo gli oltraggi, visto che parlo in un ambiente dove la spiritualità francescana corre fresca come un ruscello, e queste cose sapete quanto Francesco davvero le ha stressate. Tutti noi preferiamo godere che soffrire, comandare che obbedire, ricevere che dare, essere serviti piuttosto che servire. A nessuno va di essere consegnato, cioè di diventare un uomo per gli altri, un possesso altrui che tutti possono usare. A nessuno va di svuotarsi per gli altri, di perdersi per gli altri, di farsi consumare dagli altri, di farsi mangiare dagli altri, di diventare l'ultimo e il servo di tutti, come dice Marco Nove. Eppure è a questo che noi siamo chiamati in ogni Eucaristia. Allora capite perché, lo avevamo già detto l'anno scorso facendo esegesi sul Vangelo di Giovanni, forse proprio già perché la prima comunità cominciava a ritualizzare troppo l'Eucaristia, cominciava a non capire più bene che cos'era questa Eucaristia, che Giovanni, che pur dedica al tema eucaristico un capitolo intero, il capitolo sesto, non descrive la istituzione dell'Eucaristia. E che cosa mette Giovanni al posto dell'istituzione dell'Eucaristia? Mette la lavanda dei piedi, la lavanda dei piedi. San Giovanni Paolo II diceva significativamente: il Vangelo di Giovanni, laddove i sinottici narrano l'istituzione dell'Eucaristia, propone, illustrandone così il significato profondo, il racconto della lavanda dei piedi, in cui Gesù si fa maestro di comunione e di servizio. Questo nella sua bellissima lettera Ecclesia de Eucaristia al numero 20. Guardate, tale sostituzione non è casuale. Giovanni vuole insegnare che la migliore comprensione dell'Eucaristia è il racconto di Gesù che si mette a lavare i piedi ai discepoli. Bisogna avere il coraggio quindi di leggere l'istituzione dell'Eucaristia in sinossi con i racconti della lavanda dei piedi, proprio perché volutamente Giovanni ha posto la lavanda dei piedi al posto dell'Eucaristia, come esegesi unica dell'Eucaristia. Anche la lavanda dei piedi è un mimo profetico, è una scenetta. Non è che i discepoli avessero bisogno che ci fosse qualcuno che gli lavava le estremità, ma voi sapete che il vestito nella Bibbia è simbolo della dignità umana, della vita stessa. Tant'è vero che quando gli uomini hanno peccato nel paradiso si accorsero di essere nudi, senza vestito, e Dio teneramente li veste di pelli di animali. Dio fa il primo grande sarto nella sua tenerezza di padre. Ecco, qui Gesù depose le sue vesti, depose le sue vesti. È un Gesù nudo, quasi come sulla croce, il quale però prende su di sé il grembiule del servo. L'unico vestito che indossa è il grembiule del servo. L'Eucaristia è il sacramento della carità e del servizio, è il sacramento di Cristo servo. Quindi nell'episodio della lavanda dei piedi c'è il significato più profondo dell'Eucaristia. È significativo in tal senso che, nonostante l'esplicito comando del Signore, se dunque io, il Signore Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri, vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi, la Chiesa non ha stabilito un apposito sacramento della lavanda dei piedi. Notate la cosa, Gesù ha detto dovrete lavarvi i piedi, ma la Chiesa non ha fatto fuori, ha tirato fuori il sacramento della lavanda dei piedi. Sì, lo facciamo, e non è neanche obbligatorio, il Giovedì Santo, come gesto di attualizzazione del Vangelo che abbiamo appena letto, ma non esiste un sacramento della lavanda dei piedi. Così come invece, dopo il fate questo in memoria di me, la Chiesa ha istituito l'Eucaristia. Questo racconto giovanneo quindi è stato colto dalla prima comunità non come l'istituzione della lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi non è qualche cosa di altro rispetto all'Eucaristia, è l'unica esegesi dell'Eucaristia. Allora, quali sono i significati dell'Eucaristia? Primo, Gesù si fa mangiare. Dio in Cristo si è fatto dono totale. Anche noi talora diciamo: ti voglio così bene che ti mangerei. Ecco, il nostro Dio si è fatto mangiare da noi, si è fatto consumare da noi. Guai se cosifichiamo l'Eucaristia perdendo di vista il gesto operato da Gesù la notte in cui fu tradito, il farsi mangiare fino alla fine dagli uomini. Secondo, un Dio che si fa servo. Maggioni parlava di un Dio capovolto. Abbiamo appena festeggiato la festa di Cristo Re, ma qual è il tipo di Re che adoriamo in Cristo? Il Re che si fa servo, che prende l'ultimo posto. Un Re che è dono puro, gratuito, che è oblazione incondizionata di sé. Quindi Dio non è il sommo padrone che possiede tutto. Dio è il più grande povero, perché non possiede più nulla. Ha donato tutto eternamente e non può dare di più, perché questo dono che fa sì che lui sia amore totale, servizio totale. E allora davvero l'Eucaristia è il punto culminante di quello che i teologi chiamano la proesistenza del Figlio. Cioè il Figlio si incarna per essere per noi. Da ricco che era si è fatto povero, lo abbiamo meditato nella giornata mondiale dei poveri due domeniche fa, da ricco che era si è fatto povero. E ricordiamolo bene, il corpo eucaristico è quello di Gesù storico, è quello di Gesù risorto, è il corpo del bambino nel presepe, è il corpo che soffre sulla passione, nella passione sulla croce, è il corpo risorto e glorificato. E quando si dice corpo, bisogna intendere l'umanità integrale di Gesù. Questa umanità di Dio che con la resurrezione e l'ascensione congloba il mondo intero e lo trasfigura segretamente. Quindi l'Eucaristia è la celebrazione della totalità dell'esistenza di Gesù come offerta, come oblazione. Non esiste un Cristo eucaristico diverso dal Cristo storico. Noi nell'Eucaristia adoriamo il Cristo storico, da Gesù bambino al Cristo risorto. Conseguenza per noi: quando Gesù comanda i suoi fate questo in memoria di me, vuol dire innanzitutto che anche i suoi dovranno farsi dono totale, dovranno sacrificarsi fino alla fine, dovranno svuotarsi totalmente per gli altri, dovranno diventare come lui solo amore, solo agape, solo carità, comunione, condivisione, servizio. Gesù non ha dato un pezzo di pane agli uomini, Gesù ha dato tutto se stesso, la sua vita, corpo e sangue, e chiede ai discepoli di fare altrettanto. Il pane spezzato e il vino versato simboleggiano quanto egli ha compiuto. E allora capite, non basta rinnovare i simboli sul piano storico per rendere attuali e presenti ciò che essi significano. Questo è l'aspetto fondamentale dell'Eucaristia. Io devo essere pane che si spezza per la manducazione degli altri. Questo significa fate questo in memoria di me. E allora l'Eucaristia non è una pia abitudine, è un gesto rivoluzionario, è un gesto che coinvolge a fondo, è un gesto che cambia la mia vita sul modello della vita di Cristo. è l'atto del mio proposito di diventare come Cristo, dono totale, servizio disinteressato, comunione piena con i fratelli. È troppo comodo ridurre il proprio impegno allo spezzare del pane invece che lo spezzare il proprio corpo, al versare il vino invece che versare la nostra vita. Assistere a questo rito facendo nulla di quello che Cristo ha fatto prima di attualizzare il suo operato e che chiede che noi rifacciamo in memoria di Lui. Gesù ha parlato di donazione, di spargimento, di spezzamento, non di presenza. La partecipazione eucaristica quindi non è un atto devozionale, è una prova di coraggio, diceva Ortensio da Spinetoli. È una decisione presa davanti a tutti di darsi, di spargersi per la moltitudine come Cristo. O se vivessimo, invece che vivere tante eucaristie o tutti i giorni o tutte le domeniche, una vera eucaristia fino in fondo, in cui usciamo dall'incontro con Cristo diventando Cristo noi per gli altri, diventando pane per gli altri, diventando vino e bevanda per gli altri, cibo e nutrimento della vita per gli altri. Non c'è gesto più rivoluzionario dell'Eucaristia. Eppure tante volte noi ci accostiamo a questo sacramento con abitudine, con freddezza, con nonchalance, senza capire la portata davvero cosmica, rivoluzionaria, energetica di questo sacramento. Ciò che si celebra nella liturgia esige di essere vissuto nella storia. Siate amore fino al dono della vita. Siate riflesso del Figlio che è immagine del Padre. E il Padre è solo amore. E com'è possibile, direte voi, darci totalmente come Gesù, farci mangiare totalmente come Gesù, farci bere dagli altri come Gesù? La risposta è nella comunione con Gesù. Nel momento in cui io mi comunico con Gesù, ecco che sono allora davvero il tralcio che si è inserito nella vite e che porta frutti di amore, di dono, di agape. Monsignor Tonino Bello, che so che alcuni di voi amano in maniera particolare, l'indimenticabile vescovo di Molfetta, presidente di Pax Christi, di cui è in corso la causa di beatificazione, ordinando i suoi primi preti, non voleva dare loro la stola, ma il grembiule, perché si facessero servi. E diceva Gesù, quando ha fatto le prime ordinazioni sacerdotali, non ha dato la stola, la casula, la pianeta ricamata, ha dato il grembiule dei servi. Ecco perché Luca fa subito seguire il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia con una chiara chiamata al servizio, con un brano che invece Marco e Matteo pongono in un altro punto, quando Giacomo e Giovanni chiedono di essere i primi nel regno dei cieli. Sorse allora una discussione, va avanti questo brano che abbiamo letto, su chi di loro poteva essere il più grande. E Gesù disse: i re delle nazioni le governano, coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Ma per voi però non sia così, ma chi è più grande di voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. È lo stesso discorso, guarda caso, che Giovanni fa dopo il racconto della lavanda dei piedi, quella che per lui è l'esegesi dell'Eucaristia. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro, signore, e dite bene perché lo sono. Ma se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io, così facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi l'ha mandato. Ma sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Diceva il grande teologo Yves Congar che se la Chiesa vive dell'Eucaristia non può essere che serva e povera. Se abbiamo capito davvero il mimo eucaristico e l'invito del Signore fate questo in memoria di me, allora non potremo che essere anche noi che dei servi, dei fratelli che amano fino al dono totale, fino a farsi mangiare dagli altri, fino a farsi bere dagli altri. Accostarci all'Eucaristia non sia quindi un rito, ma sia qualcosa che sconvolge totalmente le nostre vite.